Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Questa seconda domenica della Santa Quaresima la Chiesa la dedica alla memoria di San Gregorio Palma, la fiaccola dell'ortodossia, come viene chiamato. San Gregorio Palma fu arcivescovo di Tessalonica, ma fu anche monaco sul Monte Athos, il numero tra l'altro del monastero di Sfigneno. E San Gregorio Palamas forse non l'avremmo mai conosciuto se non fosse che lui fu tirato dentro a una polemica teologica del suo tempo. Se non ci fosse stato questo particolare, noi forse sapremmo che esiste giusto per qualche trattatello ascetico o per aver scritto qualche vita di santi o altre opere così, opere minori. Invece noi lo conosciamo perché nel tempo di San Gregorio Palamas infuriava una polemica che partiva dal Monte Athos e arrivava un po' per tutta la Grecia e un po' anche qui in Occidente. Questa polemica era data da un fatto: sul Monte Athos si era diffuso un tipo di preghiera che in realtà non era nata lì, era cominciata a nascere molto prima, e fin dal tempo dei padri del deserto si era cominciato a sviluppare soprattutto nel deserto del Sinai, intorno al monastero di Santa Caterina, si era continuata a diffondere ed era fiorita del tutto sul Santo Monte. Questo prima chiaramente anche della nascita di San Gregorio Palamas. E questa era una disciplina spirituale che oggi noi chiamiamo la preghiera del cuore, o con il termine che si usa anche esicasmo, perché quelli che la praticano si chiamano esicasti perché cercano la esichia, che è la quiete spirituale, il silenzio. Ora, quelli che praticavano questa preghiera sostenevano che praticando questa preghiera si aveva una comunione diretta con Dio e si aveva a un certo punto una visione della luce di Dio sotto forma di luce. Ora non sto a spiegare in che modo questo succede, ma il fatto è che quando venne in Grecia un po' a studiare, un po' a insegnare un teologo dell'Italia settentrionale, meridionale, Balaam di Seminara, quando scoprì che esisteva questo tipo di preghiera e questa convinzione che con questa preghiera si poteva avere accesso così diretto con Dio, lui, che era impregnato anche di idee latine, disse che questo non era possibile, che non si può avere comunione diretta con Dio e non si può vedere Dio nemmeno sotto questa forma di luce di cui parlavano i monaci che praticavano questa preghiera. Ecco, San Gregorio Palamas arrivò proprio mentre infuriava questa polemica, perché Balaam scrisse contro gli esicasti, prendendoli anche un po' in giro, li chiamavano gli adoratori dell'ombelico, quelli che cercavano, che ponevano l'anima nell'ombelico, perché questo per via della posizione che tenevano di solito quando si pregava. Ecco, nel mezzo di questa polemica San Gregorio Palamas spiegò per quale motivo questa preghiera dava davvero questo contatto diretto con Dio, questa comunione diretta con Dio, e in che senso questa luce che loro vedevano era Dio stesso, e lo faceva un confronto con il sole. Cioè, noi non possiamo toccare il sole, primo perché è lontano e secondo perché non ci possiamo avvicinare al Sole, saremo bruciati. Però noi possiamo comunicare del Sole attraverso i suoi raggi. I raggi del Sole arrivano fino sulla Terra, riscaldano, e se noi stiamo al Sole, noi comunichiamo del Sole, dei suoi appunto raggi, che sono una parte del Sole, non sono l'essenza. Il Sole rimane lì dov'è, però qualcosa del Sole si comunica a noi. Le chiamava questo qualcosa, lui la chiama l'energia. Ecco, la luce che gli esicasti vedevano, San Gregorio Palamas spiegava, sono queste energie di Dio che procedono da Dio, non sono, sono un'emanazione di Lui, non sono la sua essenza, ma sono comunque Dio. E quindi noi comunichiamo con Dio direttamente attraverso queste energie. E la luce che vedevano i monaci, che vedono tuttora quelli che praticano a fondo questo tipo di preghiera, è questo, è la comunione con questa energia che viene da Dio. Energia con cui noi comunichiamo in tanti altri modi, non soltanto con la preghiera del cuore, per esempio con i sacramenti, perché i sacramenti ci trasmettono la grazia di Dio, con tutti, dall'unzione col Santo Miron che si fa subito dopo il battesimo, lo stesso battesimo, con l'Eucaristia, l'acqua della Teofania, tutti i grandi sacramenti della Chiesa trasmettono la grazia, e la grazia è questa energia che da Dio si trasmette a noi e che si trasmette in un modo appunto diretto. Non è l'essenza di Dio, ma è qualcosa che viene comunque da Lui. Invece Barlam, perché non riusciva a capire questo? Perché era abituato a pensare che la grazia è una cosa che è stata creata. Questa è la differenza, una delle differenze più importanti tra gli ortodossi, per esempio, e i cattolici. E se ne parla sempre poco perché è una cosa da teologi, però è importante perché si fa capire perché, per quale motivo la spiritualità ortodossa è così diversa da quella dei cattolici. Gli ortodossi credono che la grazia è una cosa che non è creata, è Dio stesso che si comunica a noi. È un po' come quando noi leggiamo le Sacre Scritture. Le Sacre Scritture cos'è? Dicevano i Santi Padri, quando noi preghiamo parliamo con Dio, quando noi leggiamo le Sacre Scritture è Dio che parla con noi. Le Sacre Scritture sono state scritte da uomini, in linguaggi umani, usando anche la mentalità del tempo in cui sono state scritte. Noi lo vediamo se leggiamo le Sacre Scritture, che non sono state scritte oggi, ma sono state scritte 2000-3000 anni fa, perché riflettono il modo di pensare di quel tempo. Però dietro questa parte umana delle Sacre Scritture c'è l'ispirazione di Dio, quindi c'è Dio che ci parla direttamente attraverso di esse. Certo, ci parla sempre attraverso uno specchio e un enigma, perché noi dobbiamo capire che cosa c'è scritto, il senso spirituale profondo delle Scritture. Però se noi lo capiamo, nelle Sacre Scritture è Dio che ci parla, non è una rivelazione creata, non è non sono i libri dei teologi, che sono, possono essere anche giustissimi, però contengono ragionamenti comunque umani, sono la base della rivelazione. La rivelazione ce la fa Dio stesso, la Scrittura ci porta la rivelazione di Dio. Così i sacramenti ci portano la grazia di Dio, e così la preghiera ci fa comunicare questa grazia. Ora, perché è importante ricordarlo oggi? Oggi avete sentito, si legge il Vangelo del Paralitico, nella liturgia di oggi. Il paralitico è la condizione in cui noi siamo, in cui noi ci troviamo normalmente quando siamo lontani da Dio. Quest'uomo che non può andare da solo, da Gesù, non ci si può neanche avvicinare, e per portarcelo sono costretti a scoperchiare il tetto e a calarlo da su perché c'è anche troppa folla davanti alla porta della casa dove Gesù sta insegnando. Ecco, quella è la condizione nostra quando siamo lontani da Dio. Noi lontani da Dio non possiamo fare niente. Noi lontani da Dio non possiamo salvarci, non possiamo neanche progredire nella vita spirituale, perché qualunque tipo di spiritualità lontano da Dio non è una vera spiritualità. Nel migliore dei casi è una cosa non fisiologica, diciamo, o psicologica. Nel peggiore dei casi una spiritualità senza Dio è un inganno del demonio che ci fa credere di poter essere persone spirituali anche essendo lontano da Dio, essendo lontano dalla Chiesa, essendo lontano dalla pratica religiosa e anche dalla pratica dei comandamenti di Dio. Ecco, quella, la condizione normale dell'uomo quando è lontano da Dio, quella di essere un paralitico. Quando questo paralitico viene portato a Gesù e gli viene portato per essere guarito, Gesù invece di guarirlo subito gli dice: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. E al di là della discussione che c'è con gli scribi, come si fa a dire che ti sono rimessi solo i tuoi peccati, soltanto Dio può rimettere i peccati, ma da questo fatto, dal fatto che il Signore dice al paralitico ti sono rimessi i tuoi peccati, noi capiamo qual è la malattia vera che sta alla base di tutte le malattie. Noi sappiamo che la malattia, la morte, il male, quindi anche il peccato, è entrato nel mondo per nemico del diavolo. Tutto quello che ci capita di male nella vita, dalla malattia alla morte, tutto dipende dal fatto che noi viviamo nel dominio del peccato. E quindi quando il Signore dice al paralitico ti sono rimessi i tuoi peccati, lui lo sta guarendo, ma lo sta guarendo sul serio, nel senso che sta guarendo in lui la radice del male, non soltanto quello che c'è fuori, non soltanto il male che si vede, ma partendo dal male che non si vede. Ecco, queste energie di Dio, la grazia, agisce in questo modo, in un modo che noi non vediamo, perché noi veniamo in chiesa e vediamo una chiesa fatta di muri, vediamo delle icone che poi in realtà cosa sono? Materialmente sono pezzi di legno con sopra dei colori, vediamo le candele, vediamo degli oggetti, tanti oggetti materiali, vediamo delle persone che sono con noi. Quello che non vediamo con i nostri occhi, perché i nostri occhi sono fatti di carne, è tutta la realtà spirituale che sta dietro alla Chiesa. La Chiesa non è fatta di muri, la Chiesa non è neanche fatta soltanto di persone, la Chiesa è fatta della comunione con i santi, cioè con questa grazia che ci viene da Dio e che si comunica a noi prima di tutto direttamente, poi attraverso anche le opere dei santi nella storia della Chiesa, gli angeli, tutti quelli che vivi o morti concorrono insieme al culto di Dio e che tutti insieme fanno parte di questo grande fiume che è la grazia che discende da Dio e si comunica alla Chiesa attraverso appunto tante cose, grandi, piccole, attraverso le icone, attraverso i canti liturgici, attraverso soprattutto i sacramenti. Noi vediamo cose, ma sappiamo che attraverso queste cose che si vedono ci sono quelle che non si vedono. E noi come facciamo a saperlo? Dice quella fede, perché dobbiamo chiaramente avere fede. Ma se i nostri sensi sono illuminati dalla fede, che sono illuminati dallo Spirito, noi questo lo vediamo. I monaci esicasti di cui si parlava all'inizio, quelli da cui è cominciata questa polemica, la vedevano. Vedevano la grazia arrivare fisicamente, perché con i loro occhi avevano la percezione di questa grazia, appunto, sotto questa forma di luce. Come noi abbiamo la percezione dei raggi della luce del sole e anche se non possiamo toccare fisicamente il sole, però abbiamo comunione con lui. Quindi ecco che noi mettiamo questa memoria in questa seconda domenica della Santa Quaresima, e così ci rendiamo conto anche di una cosa, che quando si prosegue in questa strada che è la Quaresima verso la Pasqua, noi via via che ci avviciniamo alla Pasqua, la Chiesa ci porta a comprendere sempre di più il mistero pasquale, a prepararci sempre di più a capire che cos'è la risurrezione e perché è importante per noi la risurrezione dei morti. Ecco, via via che noi ci avviciniamo, via via noi vediamo sempre di più questo mistero della grazia che da Dio parte e che avvolge tutta la Chiesa. A volte la vediamo, altre volte non la vediamo, però se uno è cristiano e crede, e se uno è prettamente cristiano, si accorge e anche se non la vede con gli occhi con i suoi occhi fisici, la vede con i suoi occhi spirituali, che c'è questa grazia, c'è questa energia, appunto, che parte da Dio e che arriva fino a noi. Dice l'Evangelista Giovanni nel prologo suo Vangelo, ed è, se vi ricordate, la lettura che si fa proprio la notte di Pasqua: Dio nessuno l'ha mai visto, unigenito figlio che lui ce lo ha rivelato, perché in Cristo noi abbiamo avuto la prima rivelazione di Dio come grazia, perché prima sì, Dio si manifestava. Se voi leggete il libro di Giobbe, alla fine del libro di Giobbe si vedono queste grandi teofanie, Dio che passa come un uragano e si fa vedere in questo modo da Giobbe. Dio si mostra in vari modi, per esempio sotto la forma del rovetto ardente a Mosè. Dio però in Cristo si mostra in un modo che è completamente nuovo, perché si fa vedere che lui stesso è venuto e ha preso la nostra carne. Quindi noi, vedendo il volto di Cristo, noi contempliamo il volto del Padre. Quello che prima nessuno aveva mai visto, adesso noi lo vediamo. Noi oggi lo vediamo attraverso le icone, gli apostoli l'hanno visto in carne e ossa, ma quello che è importante è che in lui Dio ci ha fatto vedere una cosa, che lui non si limita a esserci, a essere lì da qualche parte, come diciamo nel Padre nostro, nei cieli, e a non avere niente a che fare con noi. No, lui ha a che fare con noi, appunto, che si è sporcato le mani da prendere la nostra carne pur di farci capire che la prima cosa che a noi interessa di Dio è il fatto che lui è il primo a venire verso di noi, è il primo che si comunica, perché se noi aspettiamo di essere noi degni di arrivare a lui, non ci arriveremo mai. Dio invece è lui che viene verso di noi, sta a noi, questo è il senso della dottrina ortodossa sulla grazia, sta a noi decidere se si accoglie oppure no. Calabro non l'ha accolto perché non ha riconosciuto che questa luce divina che vedevano, che vedono i santi esicasti, in realtà è proprio la grazia di Dio, proprio perché lui non riusciva a capire che la grazia è Dio che si autocomunica a noi. Padre non l'aveva capito, noi però dobbiamo capire questo, che tutto quello che gravita intorno alla nostra fede spirituale è dato da tutto, il fatto di comprendere questa comunione che noi abbiamo con Dio. Lui, onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli.